Oggi siamo arrivati alla seconda predicazione di Secondo Corinzi, capitolo 5. Secondo Corinzi, capitolo 5. Spero che queste predicazioni da Primo Corinzi o Secondo Corinzi sono abbastanza bello anche per voi come sono per me, insegnamenti, incoraggiamenti che sono pratici e incoraggianti. Avete notato che il tema di Primo Corinzi è diverso dal tema di Secondo Corinzi, mentre il tema del Primo Corinzi era la riprensione per cose sbagliate nella Chiesa, Secondo Corinzi è più un incoraggiamento per la vita quotidiana dei credenti. E così vogliamo leggere dal versetto o dal capitolo 5 di Secondo Corinzi, in particolare vogliamo vedere dal versetto 5 al versetto 10 oggi. Leggo dall'inizio del capitolo per riprendere quello che abbiamo pensato e detto domenica scorsa. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Sappiamo che il nostro corpo non è eterno, che il nostro corpo prima o poi finirà. Sappiamo che la garanzia che abbiamo quando entriamo in questo mondo è che dobbiamo uscire da questo mondo. Non ci piace parlare della morte, ci piace parlare della vita eterna. Ci piace parlare delle cose future in paradiso, ma non ci piace parlare della morte. Eppure, questo è un tema che viene riportato in molte parti della Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento. Abbiamo visto in 1 Corinzi 15, il capitolo della risurrezione, che quando il nostro corpo è sepolto, è come un granello viene seminato. E quel granello di qualsiasi tipo che sia, quando viene piantato nella terra, se rimane lì, non succede niente. Ma se muore e permette la decomposizione di avere il suo corso, nasce la pianta. E la pianta è una nuova vita. E la sepoltura del credente è simile alla nuova pianta, come quel seme che viene seminato. È molto bello. Questo fatto, questo brano ci dà qualche dettaglio in più, dettaglio più bello. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, è il nostro corpo, non serve per altro. da questa tenda e questo corpo serve solo per questa vita. Che la nostra dimora terrena viene disfatto, abbiamo da Dio un edificio. Quale differenza fra la tenda e l'edificio? La tenda è temporanea. La tenda è fatta di stoffa portatile. La tenda è una cosa che si disfa molto prima. La tenda è una cosa che sente di più gli effetti degli elementi. In estate ci piace andare a fare campeggio. Non lo facciamo ogni anno, ma l'anno scorso l'abbiamo fatto. Probabilmente quest'anno faremo di nuovo. E portiamo la tenda lì. Ma andiamo in estate. Non andiamo in inverno. Perché non è facile riscaldare la tenda. Ci sono le persone che riscaldano la tenda e vivono in una tenda tutto l'inverno. Ma oggigiorno è raro. La tenda è molto esposto al vento. La tenda è molto influenzata dalla pioggia. Se c'è qualcosa che vuoi tenere asciutto ma tocca il lato della tenda durante la pioggia, probabilmente si bagna. Ma l'edificio ha un tetto e il tetto è impermeabile. Ha la mura, la muratura che è sicura. Non dobbiamo temere che il vento sbatte la casa, l'edificio. Il terremoto forse, il tornado forse, ma il vento no. Potrebbe scorpecchiare qualche tegola dal tetto, ma l'edificio è molto più sicuro, è fatto bene. La tenda si può fare in poco tempo. La tenda che usiamo adesso, in 15 minuti o meno, possiamo metterlo su. Ma la casa dove abito io, probabilmente ci è voluto più di un anno a fare. Più o meno, no? Ma la casa dove abito ha resistito a diversi terremoti. Mi sembra che ha resistito al terremoto di Ancona in 72. Ha resistito al terremoto di 97, ha resistito al terremoto di Aquila e di più forte, non lo sento bene, Amatrice e quelli più vicino a noi. Perché è fatto bene. Certo, il terremoto non farebbe molto alla tenda. Se dormissimo nella tenda, non so se sentiremo neanche il terremoto. Forse sentiremo qualcosa che muove sotto. Ma se abitassimo in una zona dove ci fossero degli orsi, se fossimo in un edificio, avremmo poco paura che un orso potrebbe venire e entrare in casa. Ma se fossimo in tenda nel territorio degli orsi, ci vorrebbe poco per l'orso di venire a distruggere tutto. E il corpo terreno che è una tenda, è temporanea, è qualcosa che non dura per sempre. Ci piace andare in tenda, ma siamo contenti che possiamo tornare a dormire in un letto fatto per bene per la maggior parte dell'anno. Perciò, in questa tenda, gemiamo. Abbiamo dei problemi. Non siamo proprio al nostro agio. Ma desideriamo intensamente di essere rivestiti. Rivestiti di che cosa? Della nostra abitazione celeste, di quel edificio che è più bello, che è più duratura, che la tenda nel quale abitiamo qui. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Penso che questo qui è un riferimento, un paragone fra il credente e il non credente. Perché la speranza del credente è l'edificio celeste, mentre il non credente non avrà un edificio celeste. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti. E questa progressione era molto curiosa per me, la domenica scorsa, quando l'abbiamo visto. Il nostro desiderio, non di essere spogliati, perciò non desideriamo morire, anche se sappiamo che per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. Non vogliamo essere spogliati, ma abbiamo il traguardo di essere rivestiti con l'edificio celeste, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. A versetto 5 troviamo queste parole. Or colui che ci ha formato per questo è Dio. Il piano di Dio. Il piano di Dio per l'essere umano. Dalla creazione in poi è che ognuno avrebbe l'edificio celeste. So questo perché Dio desidera che, mi sfugge questo versetto. Sì, che non periscono tutti gli uomini, ma tutti gli uomini siano salvati. Non so se è proprio quel versetto che cercavo, ma ci sono diversi concetti simili. Dio non ha nessun piacere a mandare qualcuno all'inferno. In Giovanni capiamo che chi andrà all'inferno non è perché Dio lo manda, ma perché lui ha rifiutato a credere nella salvezza di Dio. Ma il desiderio di Dio è che tutti vengano al ravvedimento. Perciò sappiamo che ci sono certe volontà di Dio che non saranno adempiute completamente. Dio vuole certe cose. E ci sono cose che lui impone, ma ci sono altre cose che permette all'uomo a decidere. Chi crede in lui non è giudicato, ma chi rifiuta credere è già giudicato, perché ha rifiutato la salvezza che Dio ha offerto. Colui che ci ha formato per questo, per avere una vita, per avere un edificio permanente, è Dio, il quale ci ha dato la capacità dello Spirito Santo. E abbiamo concluso domenica scorsa con questa idea della capara dello Spirito Santo, il pagamento in anticipo che promette l'intenzione di fare tutti i pagamenti, perché questa proprietà passa da una persona all'altra. Quando compriamo una macchina, se dobbiamo fare il prestito, c'è una certa capara. Quando compriamo una casa, c'è una certa capara. Quando compriamo tante altre cose, possiamo ratizzare i pagamenti. Non so se c'è sempre una capara, ma di solito c'è qualche capara che deve essere fatta. Qualche pagamento in più per promettere o per assicurare l'impegno che abbiamo preso. Perché di solito non ci piace buttare i soldi al vento. Ma Dio ci ha dato la capara dallo Spirito Santo. Perciò è Dio che ci ha comprato. È Cristo che è morto per riscattarci dal nemico. Siamo dunque sempre pieni di fiducia. Fiducia in chi? In Dio. E sappiamo che mentre abitiamo in questo corpo, in questa tenda, in questa casa temporanea, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Eppure parliamo del rapporto con il Signore. Abbiamo parlato prima dell'unità che abbiamo con il Padre e con il Figlio. Abbiamo parlato di come la nostra unità è più intima con Dio che il nostro rapporto è più intimo l'uno con l'altro. Eppure, nonostante questa gioia di interagire con Dio adesso, non cambia il fatto che siamo assenti. Vero? Mia moglie è in viaggio. È andato via da casa ieri mattina, rientrerà domani mattina. Ma che cosa abbiamo fatto prima dei telefoni? Prima dei portatili? Prima di 95 non pensavamo di stare così in contatto l'uno con l'altro. Sapevamo se dovessimo dare qualche notizia a casa, potremmo trovare una cabina che possiamo mettere il gettone o la carta e dire: oh, farò tardi. Ma probabilmente quando abbiamo telefonato è già tardi, perché avremmo dovuto essere già a casa. Mentre adesso, se sappiamo che farò tardi, anche ore prima che dovessi essere a casa, posso dire: oh cara, sai, ci sono delle cose, dei sviluppi che non mi permette di arrivare a casa per quest'ora, farò il ritardo. E penso che se dovessimo fare il conteggio stamattina, ci sarebbero almeno un telefono a testa meno 4, perché non penso che Tommy e Giacomo hanno il telefono. Non credo che Cristiano in tasca. Ah, non ce l'hanno qui. Ma voi avete il vostro in tasca o in borsa? No. Sorprendente. Ma la maggior parte di noi abbiamo uno appreso di mano 24 su 24. No? Possiamo essere in comunicazione in qualsiasi momento. Perché oggigiorno con la tecnologia possiamo farlo. Che i nonni miei non avevano. I miei ce l'hanno, ma hanno avuto dopo che avevano più di 60 anni. E io ho questa capacità da circa 1997. E questo numero che ho, che quando mi telefonate, è vecchio. E se vi ricordate, un numero particolare, perché i primi tre prefissi di Omnitel. L'unica cosa è il secondo e terzo prefisso è invertito. E dico, ma perché non potevano fare 347, 348, 349, 0? No, dovevano fare 347, 349, poi il 3480. Boop. Che problema c'è? Ma non cambia il fatto che quando parliamo al telefono a una persona cara o qualsiasi altra persona, non siamo presenti con quella persona. Siamo a contatto a distanza e mentre siamo in questa vita, siamo a distanza. Anche se riusciamo a comunicare con il padre e il padre con noi in qualsiasi momento, siamo assenti, perché siamo ancora in questa tenda, perché ancora non abbiamo il nuovo edificio riservato per noi in cielo. E mentre siamo qui, siamo assenti dal Signore. Ma notate questo versetto, un versetto molto corto, perciò un versetto molto facile a imparare a memoria, solo che dimentichiamo dove si trova. Si trova in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 7, poiché camminiamo per fede e non per visione. Camminiamo per fede e non per visione. Non abbiamo visto Dio, non abbiamo visto il paradiso, non abbiamo visto il nostro edificio celeste dove vivremo per tutta l'eternità. Ma quel luogo esiste e sono sicuro che esiste, non perché l'ho visto, ma perché ho creduto. E quella capara che Dio ha messo dentro di me, che è lo Spirito Santo, mi conferma la realtà di quella promessa. Noi piace camminare dove possiamo vedere. E se non possiamo assicurarci che il sentiero è pulito, sicuro e tutt'altro, non vogliamo fare quel passo. Ma il Signore ci ha assicurato il nostro sentiero per il paradiso. Perciò camminiamo per fede, non per visione. Camminiamo perché sappiamo in chi ho creduto e sono persuaso che Lui è capace a custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ma non cambia il fatto che, mentre siamo qui, camminiamo per fede e non per visione. Non vuol dire che, mentre camminiamo qui, non ci sono delle evidenze che Dio ci dimostra per rassicurarci che questa è la via giusta, per il modo che vediamo che Lui ci protegge. La settimana scorsa, Ruth ha parlato di quel camioncino che superava un camion sotto Castelfidardo e non sa come è riuscita a non essere investita da quel camioncino. Ma è riconoscente che il Signore ha protetto in quel momento lì. Non succede sempre, ma noi abbiamo detto grazie Signore. E quante volte riconosciamo la mano del Signore nella protezione, nella provvisione, in tutte queste cose che rafforza la fede che abbiamo in Lui. E da tempo in tempo abbiamo bisogno di queste conferme, perché viviamo per fede e non per visione. Andiamo avanti perché crediamo le promesse di Dio e siamo sicuri che Dio non è bugiardo, che Dio non mentirebbe mai. Perciò abbiamo una fiducia che è quasi incrollabile nel nostro Signore Salvatore. Ma mentre siamo qui, camminiamo per fede e non per visione, perché al momento siamo ancora assenti dal Signore. Mentre meditavo su questo, è venuto in mente la dottrina dei testimoni di Geova riguardo al futuro. Okay? Loro credono in quello che viene chiamato il sonno dell'anima. E loro credono che quando uno muore, l'anima rimane nel corpo e viene sepolto, che viene risorto solo quando Gesù torna. La loro speranza alla morte non è che sono assente dal corpo, ma presente con il Signore. Mentre l'Apostolo Paolo ci ha dichiarato chiaramente che la sua speranza, quando è assente dal corpo, è presente con il Signore. Perciò noi insegniamo che quando lasciamo questa vita siamo presenti con il Signore, che questo corpo viene seminato senza vita, perché è servito solo per la carne. quando lasciamo questo corpo, siamo nella presenza del Signore. Quando lasciamo questo corpo, siamo nella presenza del Signore. E notate che sto usando il presente semplice, che prima siamo qui e poi, pam, siamo lì. Non dico quando lasciamo questo corpo saremo con il Signore, perché questo lascerebbe a dire, ma quando? Questo sarebbe più come il pensiero dei testimoni di Geova. Ma noi crediamo che Dio ci ha rivelato nella sua parola, assente dal corpo e presente con il Signore. Perciò essere assente dal corpo vuol dire quel momento quando la tenda smette a respirare, quando il cuore comincia a perdere i perciò potevo presentarmi al pronto soccorso al primo di maggio e dire, oh ragazzi, io ho battiti di cuore di 150-160. Come incredibile. Una persona che ha questo, non è normale che sarebbe lì davanti a me, tranquillo. Di solito quando uno ha quel tipo di battiti, sono preoccupato. Ah, che faccio? E dobbiamo fare qualcosa subito. Ma perché? Mi hanno detto che era incosciente di lasciare mia moglie a letto e di mettermi in macchina per andare a pronto soccorso con le palpitazioni così. Ero tranquillo. Perché sono consapevole che di essere assente dal corpo vuol dire presente con il Signore. E questo essere assente dal corpo non succederà prima che il Signore non vuole. Non vuol dire che tento il Signore, mi metto in pericolo, coscientemente, regolarmente. Ma questo concetto ci dà una pace e una tranquillità. Perché finché sono in questo corpo? Sono assente con il Signore, dal Signore. E se il mio vivere è Cristo e morire guadagno, che problema ho? Non è che vogliamo affrettare quel giorno. Non vogliamo essere... Noi non vogliamo te, Signore. Sì, il Signore è capace di salvarmi se faccio una cosa sciocca. Ma perché devo tentare il Signore? Mentre siamo presenti nel corpo, siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, secondo Corinzi 5:7. E noi sappiamo, noi siamo pieni di fiducia. Come collaborano fede e fiducia? Praticamente fiducia e fede sono legati così bene che è difficile staccarsi l'uno l'altro. Almeno io ho difficoltà di capire la differenza fra fede e fiducia. se qualcuno può illuminarmi dopo, sarei molto contento di capire un po' di più. Ma abbiamo una piena fiducia. E preferiamo partire dal corpo. Ma che dici? Camminiamo per fede o per visione? Perché siamo pieni di fiducia. E se siamo pieni di fiducia, perché sappiamo in chi abbiamo creduto, preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Perché lì è diverso da qui. Per questo ci forziamo di essere crediti. Siamo già salvati. Siamo già nelle mani del Signore. Abbiamo già la salvezza. Abbiamo già la vita eterna. Ma vuol dire che possiamo fare tutto quello che vogliamo? Ma avete conosciuto qualche persona che professa di essere credente? Che dice, io posso fare tutto quello che voglio, posso peccare quanto voglio, perché sono salvato. Avete conosciuto qualcuno del genere? Probabilmente è un'indicazione che questa persona non è credente. Perché se siamo credenti e abbiamo questa fiducia in Dio, il nostro desiderio è far piacere a Lui. E non di far piacere a questa tenda che passeggera, che è il nostro corpo. Perché di solito il peccato è qualcosa che gratifica la nostra tenda. Ma non è qualcosa che è grato al Signore, al Signore. Perciò, per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Lo scopo della nostra vita terrena è di essere graditi a Lui, perché ci siamo già, ci ha già donati la vita eterna. Perciò siamo grati a Lui e ci sforziamo sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo. Curioso che non ho usato morire lì, ma il partire dal corpo è morire. Finché non vediamo Giovanni che dice chi crede in me non muore mai e anche se muore vivrà. E questo ci conferma il fatto di essere assente dal corpo e presente con il Signore. Noi tutti, infatti, perché cerchiamo di essere graditi al Signore nella nostra vita? Perché cerchiamo di essere graditi al Signore mentre continuiamo a vivere in questa tenda? Che è una casa temporanea per noi? Perché? Perché noi tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo. Perché ci comportiamo in un modo particolare come credenti in Gesù Cristo? Invece di siccome sono salvato, io mangio, io bevo, io faccio tutto quello che voglio, che non mi ricordo la frase, che mi pare e piace. È questo che si dice? Che pare e piace. Perché non posso vivere la mia vita in questo modo qui? Perché devo comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo. C'è una retribuzione. Se seguiamo certi vizi nella nostra vita, non dovremo sorprenderci che ci sono conseguenze che escono più tardi nella vita. Ma perché quando abusiamo del nostro corpo, diminuiamo il tempo che viviamo. Perché questa mortalità è già abbastanza fragile. Ma quando facciamo le cose che accorcia questa vita, noi tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceve la retribuzione di ciò che è fatto nel corpo o fatto quando era nel corpo. E notate queste ultime due frasi. Noi tutti dobbiamo apparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceve la retribuzione di ciò che è fatto quando era nel corpo. Sia nel bene, sia nel male. La retribuzione. Perché come vediamo al giudizio del grande trono bianco, sembra che ognuno ha un libro che è scritto, possiamo dire, una biografia. Non è un'autobiografia perché non lo scriviamo noi, anche se facciamo le cose che vengono scritte lì. Ma Dio ha degli scribi che scrivono le cose della nostra vita, sia in bene sia in male. E al grande trono bianco, dove i non credenti saranno giudicati, saranno giudicati se hanno fatto bene o hanno fatto male. Ma tutti andranno all'inferno perché il loro nome non è trovato nell'altro libro, cioè il libro della vita. Perciò sembra che c'è un libro della nostra vita dove è documentato ogni cosa che facciamo, sia in bene, sia in male. E un giorno la retribuzione. perché un giorno abbiamo un appuntamento. Un giorno saremo giudicati anche da credente. Non credente sarà giudicato per il bene e il male che fa, ma è condannato perché il suo nome non è scritto nel libro della vita. Ma noi siamo sicuri che il nostro nome è scritto nel libro della vita, perciò no, la condanna all'inferno. Ma non cambia il fatto che c'è la retribuzione. E vorrei capire che cosa significa retribuzione invece del giudizio. Perché con i non credenti a grande trono bianco il giudizio si capisce. Ma retribuzione sembra una cosa che ci appaga. O non ci appaga. Perciò se le cose che abbiamo fatto sono in bene, è come se ci fosse un beneficio che riceviamo. Ma sia se la cosa sia male, mi chiede se qualche benedizione sarà tolto. Non è che devo temere il giudizio, ma potrei compromettere la retribuzione delle cose che Dio vuole darmi per l'eternità, che secondo il mio comportamento l'ho compromesso. Perché da quello che capisco di quella parola lì, che troviamo poco nella parola di Dio, mi dà questa idea. Perché noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Non il grande trono bianco, ma il tribunale di Cristo. Affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che è fatto quando era nel corpo. Sia in bene, sia in male. Perciò, per quale motivo ci comportiamo come ci comportiamo? E perché noi genitori cerchiamo di educare i nostri figli? Noi facciamo così, perché camminiamo per fede e non per visione. E dobbiamo insegnare ai nostri figli di camminare per fede e non per visione. Perché un giorno c'è il tribunale di Cristo per il credente. E il tribunale bianco per il non credente. Perciò camminiamo in un modo grato al Signore. E Signore, vogliamo ringraziarti per la chiarezza di questi versetti. Secondo Corinzi sembra una lettera che conosciamo poco, che leggiamo poco, come tanti altri libri della tua parola a proposito. Ma Signore, per questo insegnamento che parla del presente e del futuro, che ci spiega quello che sperimentiamo adesso paragonato con quello che sperimentiamo nel futuro. È il motivo perché facciamo le cose in un modo qui, per essere graditi a te. Perciò, Signore, ti ringraziamo per questo insegnamento. E, Signore, ti prego che in questa settimana potremmo essere coscienti a considerare ogni azione, ogni pensiero, ogni parola, con lo scopo di fare tutto e dire tutto in un modo che sarà grato a te, perché possiamo essere uniti, vivere l'unità con te in modo migliore, finché non saremo con te per viverlo perfettamente. E Signore, grazie per queste promesse e per questo insegnamento, per il nostro bene, perché possiamo capire il bene o il male e possiamo vivere secondo il bene che tu desideri. E questo, Signore, ti preghiamo con un ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. In conclusione, vorrei cantare insieme a voi "Che ti darò, maestro". Trecentosettantaquattro. Ino 374.